Le 21 minuti, rieccoci, di nuovo un saluto da Matteo Guastafierro. Allora, cosa accadrà stanotte in Iran? Ci chiediamo questo inevitabilmente adesso. Benvenuti all'orizzonte delle 20. Perché avete sentito il GR alle 20, ora americana, alle 2 di notte in Italia, scadrà l'ultimatum di Donald Trump all'Iran. È un accordo per una tregua, non è stato trovato. E dunque adesso si teme un'ulteriore grande escalation del conflitto. Sono dunque ore di attesa e inquietudine per quello che potrebbe succedere, inquietudine alimentata oggi anche da un post di Donald Trump. Un'intera civiltà morirà stanotte per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà. Queste le parole del presidente degli Stati Uniti d'America. Che cosa rappresentano? È un bluff, un ultimo modo per fare pressione sull'Iran o il leader della Casa Bianca fa sul serio? E cosa intende esattamente? Perché la Casa Bianca oggi ha smentito quello che più si teme, cioè l'uso di armi nucleari tattiche. Però sul tavolo restano opzioni comunque devastanti. Molti analisti parlano di una vasta campagna di bombardamenti sulle infrastrutture civili iraniane e soprattutto sui siti energetici. Una vasta offensiva che rischia di innescare una pesante reazione iraniana, che ancora ha a disposizione un ampio arsenale per rispondere appunto a Stati Uniti e Israele, ma che rischia di paralizzare la regione più di quanto non lo sia ora. Con ricadute economiche pesantissime per tutti quanti noi, questo lo vediamo ormai quotidianamente. I primi effetti alle pompe di benzina, ma anche negli aeroporti in questi giorni ci sono state criticità in diversi scali che hanno segnalato un iniziale razionamento del carburante per alcune tratte non essenziali, una situazione che potrebbe precipitare poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, in vista anche dell'estate. Vedremo anche questo in questa puntata dell'Orizzonte delle 20, ma innanzitutto che cosa ci aspetta stanotte? Una nuova grande escalation da cui si rischia di non tornare più indietro o ancora c'è del margine per fermarsi? Lo vediamo con i nostri ospiti. Saluto il primo, già in linea con noi, è Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica. Benvenuto Gianluca.
Buonasera a voi.
Buonasera a te Gianluca. Io partirei con te dal post di Trump, queste parole molto forti, insomma, che non si ricordano interventi di questo tipo che evocano uno scenario, insomma, quasi da apocalisse da parte del presidente degli Stati Uniti. Che cosa sono? Cosa rappresentano? È un'ultima pressione su Teheran?
Ma le pressioni su Teheran di questo tipo finora hanno dimostrato di non funzionare, e l'espressione che ha usato Trump, e più in particolare quella che ha usato due giorni fa, di riportare all'età della pietra l'Iran, in realtà è frequente nelle parole dei presidenti degli Stati Uniti. Viene fatta risalire a un generale, Curtis McVie, che fu quello che propose e realizzò la campagna di bombardamenti sul Giappone. All'epoca il Giappone venne raso al suolo con bombardamenti soprattutto incendiari. Voi avete presente le case tipiche del Giappone negli anni 40, erano fatte in legno. Eppure, nonostante questa campagna di bombardamenti, che provocò, secondo le stime, 250.000 vittime, non ottenne la resa del Giappone, per cui fu poi necessario gettare le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Io spero che non siamo davanti a qualcosa del genere, e cioè tutti si aspettano che questa campagna di bombardamenti andrà a prendere di mira infrastrutture civili come le linee ferroviarie e le centrali elettriche, oltre agli impianti di raffinazione del petrolio, che sono quelli da cui deriva la ricchezza del paese. Quindi immaginate, bloccare i collegamenti ferroviari, i collegamenti stradali e lasciare la gente senza corrente. Che d'altronde è quello che gli israeliani hanno incominciato a fare da ieri sera. Quindi Trump ha dato un ultimatum dicendo: se non vi aprite Hormuz, io faccio queste cose. E gli israeliani hanno già iniziato a farle. Deve essere difficile anche per qualcuno che in Iran avesse voglia di negoziare, capire: scusami, ma perché io ti devo dare qualcosa se tu già mi stai distruggendo tutto? Dopodiché ci sono due fattori da tenere presente, che Nella storia recente questo tipo di operazioni sul Vietnam non hanno ottenuto risultato. Lo ebbero sulla Serbia nel 1999, quando la Serbia, dopo 2 mesi e mezzo di bombardamenti, di fronte alla distruzione delle centrali elettriche e alla distruzione di molti dei collegamenti stradali e ferroviari, decise di accettare le condizioni della NATO e delle Nazioni Unite e ritirarsi dal Kosovo. Ma i serbi erano comunque un paese europeo con dei valori, delle dinamiche molto lontane da quelle degli iraniani, che sono sotto una forma di regime e che soprattutto hanno una cultura, quella sciita, che è una cultura profondamente impostata al sacrificio. Quindi il rischio che questa ennesima escalation, e ne stiamo assistendo di escalation da quando è cominciata questa follia, penso che sia la terza fase di rialzo, non porti a nulla. E allora dopo Trump che cosa farà? Se ne andrà dicendo ho vinto comunque perché gli ho raso al suolo tutto quello che si poteva rasare al suolo? Oppure dovrà mandare truppe di terra, dovrà usare a quel punto sì l'atomica. Veramente siamo di fronte a qualcosa che non ha più nessuna logica militare, politica, strategica, è esclusivamente affidata ai capricci di un uomo.
Eh sì, e il rischio sembra di vedere a tutti gli effetti un'escalation dopo l'altra, come ci raccontavi. Dunque,
Allora,
Gianluca, tu
se
non pensi che
dimmi.
sia un bluff, anche perché Donald Trump ormai, dopo aver annunciato questo ultimatum, non può più tornare indietro rispetto a una campagna di bombardamenti massicci
Allora,
stavolta?
Trump deve trovare un modo per chiudere. Quindi una delle ipotesi, cioè un modo per dire ho vinto, me ne vado. Bombardare tante infrastrutture, quindi veramente lasciare senza corrente, senza raffinerie, senza treni l'Iran, per lui è la soluzione più semplice, perché le bombe lanciate da alta quota non hanno grandi rischi per i suoi aerei, gli obiettivi sono obiettivi fissi, quindi sanno dove sono, li possono colpire quando e come vogliono. Io credo che lui cercherà di fare alcuni giorni di questi bombardamenti che saranno veramente devastanti per la vita del popolo iraniano e dopo dirà ho vinto, chiudo. Questo me lo fanno pensare alle parole di J.D. Vance, oggi il vicepresidente che rappresenta l'anima maga e che non è assolutamente favorevole a questa guerra, non vuole assolutamente vedere truppe sul terreno e vuole che la storia venga chiusa il prima possibile. Il fatto che questo scenario implicherebbe che Hormuz resta chiusa e che i prezzi del petrolio restino alle stelle e che l'Iran continui a colpire le infrastrutture dei paesi del Golfo come sta facendo e quindi impedendo l'arrivo di gas, di combustibile, insomma. Trump potrebbe dire ho vinto, chiudo la guerra e a noi resterebbe il problema, il prezzo da pagare, che sarebbe una grande
Magari lui
follia.
si costruisce una via d'uscita, ma ci lascia a tutti quanti noi, al resto del mondo, con insomma un bel muro di fronte, soprattutto a
Sì,
livello
perché
economico.
lui è indipendente dal petrolio del Golfo, ancora non si capisce perché ha fatto questa guerra, perché di tutti gli obiettivi di cui si è parlato all'inizio, il recupero dell'uranio, la fine del regime, la distruzione dell'arsenale missilistico, oggi non ne sembra raggiunto nessuno, cioè gli iraniani continuano a lanciare missili balistici contro Israele e contro i paesi del Golfo per quantità, li lanciano in quantità limitate, ma continuano a fare danni gravi in Israele, ma soprattutto sui paesi del Golfo che hanno un'economia attualmente completamente a pezzi, ed erano gli alleati di Trump, quelli che stavano mediando assieme a Trump, e che adesso hanno un incubo di vedere il regime che resta al suo posto e gli americani che interrompono la campagna e si riportano a casa gli aerei e li
Certo.
lasciano da soli col problema.
Certo, Gianluca, abbiamo ancora un minuto e ti volevo chiedere di tornare su, insomma, l'offensiva sui siti energetici, colpire gli impianti di raffinazione, come ci spiegavi, del petrolio e non solo, anche le infrastrutture civili. Che conseguenze esattamente porterà al popolo iraniano, ma in generale anche in prospettiva globale? Lo hai già detto, ma se torniamo un attimo su questo per avere bene l'idea di
Ma
quello che potrebbe
il
accadere.
problema è che l'Iran oggi non è in condizioni di ricostruire, cioè se si interrompe l'esportazione di petrolio, che è l'unica risorsa iraniana, e si mantiene poi lo stato di guerra, Chi andrà a ricostruire i ponti, le linee ferroviarie, le centrali elettriche? Noi vediamo come l'Ucraina fatichi ogni giorno, e pur contando sull'aiuto di tutto il mondo occidentale, a ripristinare le forniture di energia elettrica. Lì, con un paese totalmente isolato che non può ricevere aiuti in nessuna maniera, quanto ci vorrà a ridare la corrente elettrica alla popolazione? Quanto ci vorrà a ricostruire ponti? Gli israeliani fecero la stessa cosa in Libano nel 2006, di fronte al fallimento della campagna aerea. Prima di mandare le truppe di terra e ritrovarsi in una sorta di trappola, distrussero tutti i ponti del Libano dal confine israeliano fino a Beirut, non ce n'era più uno. Però quelli vennero ricostruiti rapidamente con gli aiuti dei paesi arabi. Oggi, con uno stato di guerra che non verrebbe interrotto, per quanti anni gli iraniani saranno senza linee di collegamento? Quanto ci vorrà a ricostruire quei viadotti che già gli israeliani hanno distrutto nella scorsa settimana? Questo contribuirà alla fine del regime o lo consoliderà di fronte all'odio verso gli americani? E sono tutti interrogativi a cui non avremo risposta, salvo ritrovarci testimone di un orrore che è fuori da qualunque linea del diritto, ma che è anche fuori da qualunque ragione di Stato e logica cinica di molte volte, di molte delle guerre. Siamo proprio a una forma di follia pura in cui Trump si è fatto trascinare da Netanyahu e sta seguendo un'agenda che fa gli interessi di Israele, ma non fa né quelli degli Stati Uniti né quelli dell'Occidente.
Sembra, sì, sembra proprio così. Gianluca Di Feo, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Alla prossima, giornalista di Repubblica, Gianluca Di Feo. Queste le prospettive, dunque, che ci attendono, che anzi direi attendono il mondo intero che guarda a questa notte quando scadrà l'ultimatum di Trump. Ma perché si è arrivati a tutto questo? C'erano state notizie di dialoghi in corso, di trattative tra Iran e Stati Uniti mediati da alcuni attori regionali che poi alla fine non sono andati in porto. Perché? Lo abbiamo chiesto a Nima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran. In Iran soprattutto ci spiega, ci sono anche due fronti interni che in questo momento hanno visioni diverse su come portare avanti questa guerra.
E fondamentalmente da due punti di vista differenti. Da una parte, l'attuale leadership militare dei Pastaran, la nuova generazione di Pastaran al potere, è consapevole del fatto che in questo momento di pressione può forse ottenere qualcosa in cambio da parte statunitense. Al contrario, l'offerta statunitense non dava particolari garanzie, particolari concessioni alla Repubblica Islamica, come anche la proposta mediata da Turchia, Egitto e Pakistan, che chiedeva una tregua di 45 giorni, è un qualcosa che al momento andrebbe contro l'interesse della Repubblica Islamica, che appunto ha interesse a portare avanti una situazione di crisi internazionale. Ed è questa probabilmente la spiegazione. Dall'altra parte invece c'è anche il fatto che lo stesso Iran ha a sua volta presentato una proposta, una controproposta agli statunitensi, massimalista anch'essa, così come quella statunitense, molto massimalista, ma probabilmente era un tentativo di avviare dei negoziati, ovvero si partono da due proposte massimaliste per poi cercare di arrivare a un punto in comune.
Un punto di caduta, che quale potrebbe essere in questo contesto?
In questo contesto, con le dichiarazioni ultime del presidente statunitense, non riusciamo a comprendere dove possa esserci un punto di caduta. Teoricamente, in un mondo più razionale, nel momento in cui gli Stati Uniti hanno mostrato la loro potenza di fuoco, Israele ha indebolito o eliminato la vecchia leadership ostile della Repubblica Islamica, mentre la nuova leadership della nuova Repubblica Islamica ha mostrato di essere in grado di tener testa, fra virgolette, agli Stati Uniti. Poteva essere il momento migliore per sedersi a un tavolo del negoziato, perché in qualche maniera tutti potevano rivendicare una vittoria. Il problema è che noi, con le ultime dichiarazioni, soprattutto del presidente Trump, non riusciamo a capire quanto sia bluff negoziale e quanto siano minacce veritiere o verosimili.
Chiaro, senta professore, È in corso uno scontro interno tutto iraniano tra i riformisti guidati dal presidente Pezeshkian e la nuova generazione di Pasdaran al potere.
C'è, come vista anche dalla proposta che era stata fatta dall'ex ministro degli affari esteri Rouhani, ovvero Zarif, un tentativo di venire incontro alle richieste statunitensi, però, come detto, ci troviamo da una parte al fatto che Trump non dimostra, almeno a carte scoperte, di essere così particolarmente propenso a dare delle concessioni. E a fronte di questa situazione, appunto, la nuova classe militare è consapevole che semplicemente con una postura più assertiva forse potrà ottenere qualcosa in cambio. Tuttavia, questa politica così assertiva, questa strategia così assertiva è una sorta di all-in in poker e quindi potrebbe da una parte portare a dei risultati dall'altra. Potrebbe invece portare a quello che molti noi temiamo, ovvero un attacco devastante che potrebbe essere fatto stanotte.
E questo era Anima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran. Ma non serve aspettare quello che accadrà stanotte per capire quelle che sono le ripercussioni economiche già ben presenti, ben visibili, pure qui da noi in Italia, gli effetti pratici sull'economia e soprattutto sui carburanti. Lo vediamo con Matteo Lefons, che è giornalista ed è qui a fare lo stage con Radio Popolare, qui da noi. Benvenuto Matteo Lefons, la prima volta qui in onda all'Orizzonte delle 20. Ciao!
Buonasera a tutti.
Buonasera a te, perché tu ti sei fatto un giro oggi per vedere, insomma, effettivamente alla pompa di benzina come sono le cose, come sono i prezzi, soprattutto, insomma, non ci fanno stare ben tranquilli.
Sì, ho fatto un giro tra i benzinai della zona, alcuni self, altri serviti, e la situazione è che il diesel è sempre oltre i 2 euro. Però le persone non sembrano così preoccupate ancora perché la benzina, il senza piombo, ancora mantiene dei prezzi in linea con quelli che erano prima di questa crisi. E quindi c'è una sorta di non contezza di quello che accadrà a breve. Comunque ho sentito, non è facile
Sì, perché tu
interagire.
hai parlato anche con insomma, i titolari delle pompe di benzina, invece con loro è più difficile riuscire a capire quello che potrebbe
Sì,
accadere.
è più difficile interagire perché non sempre sono così ben disposti a parlare con i giornalisti, legittimamente, però qualcuno l'ho intercettato e comunque hanno ammesso che la situazione economica potrebbe essere veramente problematica da qui a giorni.
Eh sì, potrebbe peggiorare sicuramente anche alla luce di quello che accadrà stanotte, chissà. Grazie Matteo Lefonso, sentiamo allora le voci che hai raccolto.
Noi non abbiamo comunicazioni particolari sul fatto che ci siano dei pericoli per quanto riguarda rimanere senza benzina o senza diesel, quindi per il momento sembra tutto tranquillo. I prezzi sono alti, e penso che aumenteranno ancora, anche perché non ho capito bene, ma le accise dovrebbero rientrare in normalità, quindi dovrebbe aumentare ancora di più. 25 centesimi dovrebbe aumentare anche la verde.
Lei è preoccupato per questo aumento dei prezzi? Il diesel già è andato oltre il 2.
Guarda, benedico il fatto che c'ho una macchina vecchia d'epoca che va a benzina, poi si porrà il problema dell'ingresso tra un po' in centro, Ma detto ciò, non capisco, non mi spiego, se non per il fatto che presumo che se ne usi una maggior percentuale, perché è aumentato così il gasolio, mentre invece le benzine super normali, che sono sempre a base di petrolio, siano aumentate di meno. Come mai solo sul diesel non è un dettaglio che mi sfugge? Detto ciò, sono preoccupato, sì, evidentemente.
Sicuramente un po' preoccupato, sì, ma io cerco di un po' di limitare un pochino l'utilizzo dei mezzi, cioè a quel punto lì cerca di fare un po' di economia familiare e io per fortuna utilizzo benzina verde, la benzina verde è aumentata ma non come il gasolio e quindi ancora riesco come dire, contenere la spesa senza troppe preoccupazioni.
Però se dovesse aumentare anche la benzina,
Cosa fai?
non lo so, lei cosa fa?
Vado a piedi.
No, ma tanto il motorino non consuma niente, se no vado in bici.
sono un utente prevalentemente cittadino usando lo scooter, quindi ancora diciamo un pieno si mantiene a un prezzo accettabile. Però immagino che chi debba usare l'auto per spostamenti più grandi quotidiani e magari ha il gasolio, loro magari sono più in difficoltà.
Cioè, stai pensando a fare un pieno ancora è presto per
evitare? No, inizio a farlo io. Inizio a farlo adesso che è ancora abbastanza basso. Quindi niente, adesso speriamo appunto che non salga ancora di più.
Queste le prime preoccupazioni di benzinai e automobilisti nelle voci raccolte dal nostro Matteo Lefons. Saluto adesso Riccardo Canestrari, presidente dell'ANPAC, l'Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile. Benvenuto Canestrari.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, con lei, perché le preoccupazioni appunto non sono soltanto di chi si muove insomma per le strade, ma anche chi si muove per i cieli, italiani e non solo, europei. Diverse compagnie aeree hanno lanciato l'allarme nei giorni scorsi e gli aeroporti adesso incominciano a segnalare le prime criticità su il carburante e immaginare dei razionamenti. Sta davvero succedendo questo?
Sì, diciamo che c'è moltissima agitazione, più che altro a livello prospettico, perché nella realtà al momento, almeno per quanto riguarda la situazione italiana e delle compagnie che operano in Italia, non ci sono grossi limiti reali. Però nella documentazione che noi riceviamo ci sono i primi avvisi in alcuni aeroporti dicendo che potrebbe verificarsi un caso di fuel shortage, cioè di insomma di riduzione della possibilità e della capacità di rifornire secondo le necessità degli aeroplani. Per cui però al momento non risultano, anche nei nostri gruppi, diciamo nei nostri social interni, fra piloti, non risultano eventi significativi al riguardo.
Insomma, gli allarmi di questi giorni dunque sono ancora previsionali, diciamo così, rispetto a una situazione che potrebbe precipitare.
Sì, però precipitare per favore no.
No, non usiamolo assolutamente.
No, comunque no.
Potrebbe peggiorare la situazione.
Ecco, no, per come dire alleggerire. No, la realtà è che queste sono situazioni che a livello come tipo di comparto il nostro è estremamente sensibile, per cui eventuali problematiche proprio potrebbero, diciamo, verificarsi anche con estrema velocità rispetto a questa apparente calma dovuta appunto al fatto che non ci sono cancellazioni, ma nel momento o riduzioni di voli, però attenzione ai costi e la disponibilità vera e propria, perché al netto del costo, che poi ogni compagnia è organizzata in un modo diverso, però potrebbe veramente generare poi una situazione critica nel momento in cui per esempio si potrebbero cominciare ad accorpare voli, a ridurre le frequenze, qualcuno magari ne approfitterà per ridurre delle frequenze che sono meno rimunerative e lasciare in piedi. Però ecco, sono scenari questi, non è quello che sta succedendo adesso, però è chiaro che così velocemente come possono succedere le cose o come può cambiare l'orizzonte degli eventi, altrettanto velocemente poi le aziende reagiscono, insomma.
Certo. No?
In alcune documentazioni che noi abbiamo a disposizione prima di ogni volo, che abbiamo una sorta, si chiamano NOTAM, Notice to Airmen, sono informazioni relative a tutti gli aeroporti che noi interessiamo durante un volo, che non sono soltanto quello di partenza, quello d'arrivo, ma sono anche quelli alternati, no? A disposizione per eventuali dirottamenti. E leggendo, in alcuni aeroporti effettivamente in questi giorni ha cominciato ad apparire l'avviso che per esempio a Bologna si riforniscono, potrebbero esserci disponibilità di massimo 2 tonnellate per volo di carburante, che è veramente poco, che ci potrebbe essere la precedenza a voli ambulanza, voli di soccorso, oppure la precedenza potrebbe essere date a voli che durano più di 3 ore. Insomma, cominciano a esserci ipotetici paletti che si,
certo,
profilano.
Giustamente si tengono aperti i scenari in una situazione così imprevedibile come quella, sì, che stiamo vivendo. Ma non ho capito, Canestrari, una cosa, magari lei ci può aiutare. Il problema sono i prezzi del carburante, ovviamente anche per le compagnie aeree, non solo per gli scali, l'impennata colpisce anche loro e dunque devono riprogrammare tutto quanto, o il problema sono proprio le forniture, cioè la mancanza di cherosene e altri materiali?
Allora, in ogni compagnia aerea una delle voci di spesa più importante è proprio quella del carburante, per cui c'è una massima attenzione. Molte compagnie fanno anche una sorta di assicurazione, si chiama fuel hedging, per cui stipulano contratti e accordi con le compagnie che forniscono, con le aziende fornitrici, di mantenimento di un certo prezzo per un certo periodo al netto delle fluttuazioni del mercato. Ma queste, che si potrebbero verificare, sono cose eccezionali, cose che escono probabilmente all'interno di questi accordi. Queste cose potrebbero essere, come dire, cancellate data l'eccezionalità della situazione, però inizialmente il primo problema che potrebbe porsi credo che sia quello dell'approvvigionamento, qualora ci sia una riduzione, che però poi coincide con un aumento di prezzi, e per cui, data appunto la sensibilità di cui dicevo prima, è chiaro che poi i provvedimenti non si faranno aspettare nel caso la situazione peggiori.
È un combinato disposto delle due cose, potremmo dire. Abbiamo ancora un
nettamente,
minuto. Abbiamo ancora un minuto, Canestravi, però per immaginare i risvolti, le ripercussioni sulle tasche proprio dei cittadini, di chi prende gli aerei, di chi prende i voli. Quelli sono già aumentati, no? Anche alla luce di tutti questi scenari che si tengono aperti.
Guardi, al momento non confermo che ci siano dei prezzi aumentati, ma anche lì, ripeto, siccome il nostro è un ambiente un po' particolare, così come si nota alla pompa di benzina, che il prezzo è continuamente in variazione, la stessa cosa succede anche per i biglietti aerei, che una volta erano molto più fissi, regolati, c'erano più offerte, molto però come dire, per compartimenti stagni. Adesso è tutto molto fluttuante, però è certo che le ricadute ci saranno se la situazione peggiora, perché è ovvio che se ci sono meno voli, ci sono meno posti a disposizione, e i prezzi, come sempre, questa maledetta regola, ovviamente l'offerta genera il prezzo, no? Per cui è possibile che succeda, altamente probabile.
Certo, questo è quello che abbiamo di fronte. Riccardo Canestravi, grazie davvero, a presto.
Prego, grazie a voi, buona serata.
Alla prossima. Riccardo Canestravi, presidente dell'ANPAC, l'Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile. E con lui si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Alle 2 di notte, ora italiana, sapremo effettivamente che cosa accadrà in Iran. Scadrà l'ultimatum di Trump e vedremo effettivamente se partirà questa vasta campagna di bombardamenti degli Stati Uniti sul paese. Aggiornamenti nel giornale radio delle 22.30, ma poi da domani mattina vi diremo quello che è successo nella notte. Ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, a domani. We'll be right back.